Bene, l'ultima sessione di questo convegno intende presentare alcune testimonianze di persone che hanno in qualche modo subito in diverse maniere la violazione della loro libertà di religione e credo. La prima persona che vorrei invitare a sedersi qui alla mia destra è Alessandra Pesce, che adesso ci racconterà la sua esperienza, e volevo chiedere allo staff di venire qui perché ho la traduzione in inglese. I have the English translation of this testimony for you. Se mi date, lo staff mi distribuisce per favore questi tre. Oh, beh, Thierry fa da perfetto da solo, perfetto. Camelia and Peter. Ok, this is the English translation.
Qui alla mia destra, accomodati.
Ringrazio moltissimo Alessandra Pesce della testimonianza che vorrà darci e non le rubo neanche un minuto perché si presenta benissimo da sola. Alessandra, ti ascoltiamo, grazie.
Grazie, buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare la Freedom of Belief e chi vi opera e la sostiene per il lavoro che svolgono e per avermi dato la possibilità di portare oggi qui la mia testimonianza. Da lungo tempo in Italia sono le associazioni e i movimenti culturali che si sono assunti l'onere di riempire il vuoto che le istituzioni hanno lasciato nel tutelare e sostenere i diritti dei cittadini, che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I fatti che vi narrerò sono avvenuti nell'aprile del 1988. Le mie denunce formali, un ricorso fino in Cassazione, le denunce pubbliche a mezzo media ad oggi, dopo più di 27 anni, non hanno portato alcuna giustizia, né per me, né punizione per i criminali che mi hanno sequestrata e sottoposta a violenze fisiche e psicologiche per costringermi ad abiurare la mia religione. Nel settembre del 1986, all'età di 22 anni, diplomata da 3 anni e con regolare impiego da altrettanti, vivevo con la mia famiglia di origine a Brescia. Da sempre curiosa delle filosofie e della vita, provai interesse per la filosofia religiosa di Scientology e presi a frequentare alcuni corsi con entusiasmo. Per quasi 2 anni frequentai la chiesa di Scientology di Brescia, senza farne mistero con la mia famiglia e senza che loro avessero mai nulla da obiettare in merito. Tutto sembrava procedere perfettamente, ma improvvisamente, nel gennaio 1988, rientrando a casa prima del previsto, trovai i miei che cenavano con uno sconosciuto di 50 anni circa. Poiché la conversazione fu immediatamente interrotta al mio arrivo e l'atmosfera della stanza sembrava molto tesa, mi preoccupai non poco, anche perché in quegli anni si erano verificati molti episodi persecutori nei confronti di Scientology. Parlandone con un altro fedele della chiesa di Scientology, gli descrissi la persona che aveva visitato i miei genitori il giorno prima ed egli mi mostrò una foto apparsa su di una rivista. Fu così che scoprii che quella persona altri non era che Ennio Malatesta, capo e fondatore dell'associazione antisette chiamata ARIS, un personaggio che in quel periodo appariva spesso sui media per lanciare anatemi contro Scientology e le sette in generale. Quella stessa sera chiesi a mio padre come si chiamasse la persona che aveva avuto ospite la sera precedente e in risposta lui mi mentì, dicendo che era un ex collega di Torino, tale signor Rossi. La cosa mi allarmò, ma mio padre rifiutò di tornare sull'argomento, così mi rassegnai e non ottenni sufficienti informazioni che mi permettessero di prevedere il disastroso futuro che mi attendeva. Passarono 6 mesi. Il 24 aprile 1988 mio padre mi invitò ad una gita con la scusa di visitare una casa vicina al lago di Garda, che stava progettando di comprare. Dopo un'ora di strada mi resi conto che non stavamo andando nella giusta direzione e cominciai a protestare. mio padre, si rifiutò di lasciarmi scendere dall'auto ed accampò vaghe e fumose scuse. Dopo un altro po', mia madre mi offrì del tè da un termos e io mi addormentai profondamente, come sedata. Quando mi svegliai, stavamo percorrendo una strada sterrata su di un crinale tra le vigne ed arrivammo ad un casale. Un uomo che si presentò come Roberto, scoprì in seguito che era un nome falso e che il sedicente Roberto era un altro dirigente dell'Aris, aprì la porta e ci invitò ad entrare. Mio padre discusse con lui alcuni dettagli sulla casa e Roberto ci invitò a fermarci per cena. Durante la cena si presentò anche una donna di colore sui 35 anni, di nome Betty, dicendo di essere una turista americana in vacanza. Dopo la cena, mio fratello, che ci aveva accompagnato in quel viaggio, mi chiese di seguirlo in una stanza. Una volta di fronte alla porta, mi spinse nel locale e chiuse immediatamente la porta dietro di sé, bloccandola per impedirmi di scappare. Mi accorsi che un armadio massiccio era stato messo davanti all'unica finestra e che Roberto e Betty ci attendevano dentro. Betty cominciò immediatamente a farmi domande riguardanti la chiesa di Scientology, in modo molto rude ed aggressivo. Poi Roberto cominciò a partecipare alla discussione ed io cominciai ad alzare la voce, chiedendo di uscire ed ordinando loro di aprire la porta. A sua volta Roberto cominciò ad urlare, ordinandomi di mettermi a sedere, dicendo che non sapevo quello che stavo facendo e che mi stavo comportando come uno scientologo. A questo punto cominciai a capire cosa stava per succedere e mi mossi in direzione della porta. Roberto mi raggiunse immediatamente, mi afferrò per i polsi e mi spinse violentemente contro un letto e così facendo mi fratturò un piede contro la gamba metallica del mobile. Gridai per la paura e per il dolore, chiamando in aiuto i miei genitori, ma nulla valsero i miei appelli. A maggior ragione, dopo questi abusi, mi intestardii a non rispondere alle loro incalzanti domande sulla mia dedizione a Scientology, che sostenevano essere un'organizzazione truffaldina e dedita al lavaggio del cervello. Rabbia e frustrazione mi dominavano. Non potevo capacitarmi che i miei genitori consentissero che subissi un simile trattamento, contro cui, mi resi conto, non avevo in quel momento alcuna concreta possibilità di oppormi. Pervenni così alla decisione di agire con furbizia e simulare un mio interessamento ai loro discorsi assolutamente farneticanti. Cominciai a dare qualche risposta fasulla alle loro domande, a moderare i miei toni, mostrando di capire il loro interessamento. Cercai in breve di guadagnarmi la loro fiducia, sempre insistendo inutilmente di ricevere assistenza medica per la frattura al piede. Tutto ciò si protrasse per un paio d'ore. Poi entrò nella stanza un uomo di colore, con gli occhiali, sui 60 anni, che disse di chiamarsi Ted Roosevelt. In realtà, in seguito scoprì che era un pregiudicato americano di nome Ted Patrick, di professione deprogrammatore, al servizio di chiunque lo pagasse per far abiurare forzatamente una scelta religiosa sgradita. Costui si sedette minaccioso di fronte a me e iniziò a investirmi con una miriade di argomenti sconnessi incentrati sul disprezzo della Chiesa di Scientology, la quale a suo dire mi aveva lavato il cervello sottoponendomi a continua ipnosi. Si serviva di articoli stampa e documenti di provenienza americana, tutti indistintamente denigratori verso Scientology. Interruppero questo orrore solo per una frugale cena e subito dopo ripresero con lo stesso tono ed argomento, continuando per ore. Solo a fatica ottenni, alla fine, di poter dormire in camera con i miei genitori. Appena soli, cercai di spiegare loro quale mostruoso e pericoloso errore stessero compiendo, mettendosi nelle mani di tali rozzi fanatici. Temendo anche per la loro incolumità, li scongiurai di chiamare un medico, di riportarmi a casa o almeno di avvertire la polizia perché si sapesse dove e con chi eravamo. Ma fu tutto inutile, ottenni solo di far chiudere a chiave la porta della stanza dove dormivamo. Ovviamente la notte non dormii per la paura e per il dolore fisico e pensai inutilmente al modo di fuggire e sottrarmi a quella tortura psicologica. ne conclusi che il solo modo era far credere loro che li avrei assecondati. In cuor mio mi riproposi di fare quanto fosse in mio potere per togliermi da quella situazione, con la sola riserva di non voler abiurare la mia fede religiosa. Al mattino presto ricominciò il trattamento, che, salvo poche ore di sonno, continuò ininterrottamente sino al mercoledì sera, divenendo allucinante. È difficile e inutile riferire le argomentazioni del Patrick e dei suoi colleghi di quei giorni, poiché i miei sequestratori erano evidentemente rozzi ed impreparati a discussioni filosofiche e religiose. Tutti i loro discorsi, spesso urlati e ripetitivi, erano deliranti descrizioni di scenari apocalittici riguardanti la religione che avevo abbracciato. Terpatrick sosteneva di poter deprogrammare chiunque, si vantava di essere stato incarcerato negli USA per aver più volte usato violenza su suo figlio, in seguito diventato scientologo e poi da lui deprogrammato. Le sue eccezionali doti di deprogrammatore, sempre a suo dire, erano state apprezzate ed utilizzate persino da Reagan, dai Rockefeller e altre personalità. Il mercoledì, nel tardo pomeriggio, arrivarono sul luogo della mia prigionia alcune persone, tra cui Malatesta, ed un altro che mi dissero essere l'avvocato Michele Del Re, consigliere del ministro del Tesoro, un certo Antonucci e suo figlio Stefano, e Taldino Micheletto, tutti esponenti di associazioni antisette. Mio padre e uno dei deprogrammatori furono chiamati a fungere da interpreti per le trattative tra Patrick e i nuovi arrivati, i quali dicevano di aver portato documenti relativi ad altre persone da salvare. Captai anche una discussione sul punto di creare in Italia un'apposita organizzazione di deprogrammatori, così come discorsi circa il regolamento della parcella che i sequestratori volevano regolata per contanti. Malatesta e i compagni ripartirono verso le ore 21 dello stesso mercoledì. Lo stesso giorno appresi che per me era stato programmato un trattamento della durata di 15 giorni da farsi nel luogo in cui eravamo, poi sarei stata portata a Messina presso una cugina di mia madre, per essere tenuta lontana dal mio abituale modo di vivere, dal mio lavoro e dalle mie amicizie. A loro dire, tale trattamento, intercalato a periodi di sedute di programmazione, era necessario per ottenere il risultato che si proponevano. Durante tutto questo periodo io operai in modo conforme alle decisioni della prima notte. Mi mostrai via via più docile e collaborante, evitando polemiche e ribellioni, divergendo spesso i loro discorsi ripetitivi su argomenti più neutri e meno deliranti, suscitando in loro via via un certo grado di apprezzamento per le mie doti intellettive e per la mia cultura. Il giovedì successivo il Patrick, dopo aver espresso il suo compiacimento per avermi deprogrammato così velocemente e dopo essersi dichiarato sempre a mia disposizione, autorizzò i miei genitori a partire. Convinsi i miei a recarci a Sassello, Savona, paese di origine di mio padre, prima di recarci a Messina. In tal modo mia madre avrebbe potuto più facilmente recarsi velocemente a Brescia per rivedere i suoi genitori e i figli, prima di intraprendere il lungo viaggio verso la Sicilia. Ordii questa manovra per procrastinare il viaggio verso sud, sapendo che a Messina sarei stata tagliata fuori dal mondo. Feci credere loro che non intendevo contestare i loro piani. Così fu. Il venerdì convinsi mia madre a portarmi finalmente in ospedale a Savona, dove mi diagnosticarono la frattura del metatarso del piede sinistro. Nel frattempo il mio datore di lavoro e il mio fidanzato avevano sporto denuncia per la mia scomparsa. A causa di questo, alle ore 9 del sabato mattina, il brigadiere dei carabinieri di Sassello convocò me e i miei genitori a comparire in caserma. Non appena fui in presenza del brigadiere, feci presente che intendevo sporgere formale denuncia di sequestro di persona, lesioni ed altri reati, cosa che gettò nella disperazione i miei. Il brigadiere non accolse la mia denuncia, riaffidandomi alle mani dei miei genitori. Solo dopo mie ripetute proteste e facendogli presente che non mi avrebbero più ritrovata, si prese l'impegno di fissare un appuntamento con il carabiniere di Brescia per una ben precisa ora. Inutile dire il mio sconforto e la profonda disperazione. Più volte i miei genitori sulla strada verso Brescia manifestarono la volontà di lanciarsi con l'automobile fuori strada o contro un muro, a costo della vita di tutti e tre, pur di non affrontare quello che li aspettava. Arrivammo al comando di Brescia. Finalmente ci separarono e venne interrogata dal commissario e da un brigadiere. Tentarono di dissuadermi dallo sporgere denuncia. Tentarono con ogni mezzo di farmi ricredere. E fu soltanto dopo che io minacciai a mia volta di sporgere denuncia contro di loro che raccolsero la mia deposizione, senza riuscire però a far annotare loro tutti gli avvenimenti e le persone coinvolte. Inutile precisare anche qui quanto fosse la mia frustrazione e quanto fossi stanca, dolorante, scioccata, ferita nel fisico e nell'animo. Con la collaborazione di un giovane carabiniere e di nascosto al commissario, riguadagnai l'agognata libertà, sfuggendo nuovamente ai miei che mi attendevano all'uscita della caserma. In seguito, anche tutto l'iter giudiziario seguì la stessa linea. Il sostituto procuratore, quando mi presentai nel suo ufficio per confermare le accuse, ritenne di trattarmi nell'ormai consueto modo, quasi fossi incapace di intendere, come se non avessi subito gli abusi che poi gli stessi indagati ammisero. Oramai delusa dalle autorità, ripetei la mia denuncia anche sui giornali e sulle televisioni, nella speranza che mi venisse resa giustizia e che si mettesse fine ai piani barbari dei miei sequestratori. Nessun provvedimento fu preso, nessuna seria investigazione venne fatta, nessuna ricerca su chi progettava altri sequestri. Il tempo passava e sebbene i miei genitori e lo stesso Malatesta avessero confessato le cose che avevo denunciato, nessun provvedimento venne preso contro i miei sequestratori. Non avevo chiesto che i miei genitori fossero perseguiti, ma che fossero puniti i deprogrammatori che li circuirono e che mi avevano imprigionata e sottoposta a violenze fisiche e psicologiche. Ma fu presto chiaro che la propaganda antisette aveva prevalso. Sembrava infatti che io fossi la persona da indagare, non Malatesta o Ted Patrick. Quest'ultimo, tra l'altro, se l'era data a gambe lasciando il paese. Tant'è che nel luglio del 1990 il sostituto procuratore Antonio Chiappani diede incarico a due psichiatri di valutare il mio stato mentale, non quello dei miei sequestratori. Ironia della sorte, uno dei due psichiatri, il dottor Mario Di Fiorino, conosceva bene il nome Malatesta, dato che era anche lui militante nel mondo antisette e sostenitore della reintroduzione al reato di plagio. I periti, senza avermi mai esaminato, ma basandosi solo sull'analisi di una lettera scritta dal mio avvocato e firmata da me, e su una seconda lettera che avevo scritto anni prima, conclusero che ero mentalmente debole e vittima di Scientology. Cosa c'entrava questo col sequestro e le violenze che avevo subito? Infine, il 19 marzo 1991, sulla base di quella perizia, su parere conforme del sostituto procuratore Chiappani, il giudice per le indagini preliminari, Roberto Spanò, dispose l'archiviazione del procedimento. Nel decreto di archiviazione, proscegliendo tutti i denunciati, Spanò arrivò ad affermare che Pesce Alessandra, vittima più che dei genitori, dei metodi e delle pratiche della chiesa di Scientology, e suggerì che fossero fatte ulteriori indagini in quella direzione, cioè su Scientology. Scrissi al Ministero di Grazia e Giustizia, interpellai numerosi parlamentari che presentarono varie interrogazioni, tra i quali l'onorevole radicale Mauro Bellini, membro del Comitato Scientifico di Freedom of Belief. Feci ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro l'archiviazione, non salvi a nulla. Sono passati 27 anni e naturalmente io ho voluto dimenticare e rifarmi una nuova vita. Matrimonio, figli, lavoro. L'anno prossimo sono 30 anni che frequento con piena soddisfazione la Chiesa di Scientology. Ma non è stata fatta giustizia. E come tutti voi testimoniate, nel mondo e soprattutto in Italia non vi è costituzione o diritto umano che ci protegga dal fanatismo antireligioso e dalla propaganda antisette. In questi anni, nel silenzio stampa, nel silenzio delle istituzioni, le associazioni antisette hanno lavorato e tramato ad ogni livello, creando un clima da caccia alle streghe e sobillando le autorità contro i movimenti religiosi da loro non graditi, prendendo di mira questo o quella religione, questo o quel fedele, riempiendo le pagine dei giornali e programmi televisivi di fandonie fanatiche volte a influenzare i sentimenti della gente comune. Spero che oggi la mia testimonianza possa contribuire a fare un passo avanti verso una vera libertà religiosa e di credo. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie Alessandro. Una cosa volevo dire, che credo di non sbagliare, se sbaglio mi corregga Alessandra, se non sbaglio i problemi e le preoccupazioni dei suoi genitori nacquero dopo aver assistito a un programma televisivo, dico bene Alessandra?
Esattamente.
Ecco, può dire soltanto se si ricorda che programma era?
Il nome del programma non ricordo, ma ricordo che lo teneva Enzo Biagi.
E poi i suoi genitori, dopo aver visto questa trasmissione, si preoccuparono moltissimo, perché Scientology fu presentato ovviamente come un gruppo pericoloso.
Infatti.
E cosa fecero?
Si misero in contatto direttamente con Enzo Biagi, il quale li indirizzò a Malatesta e all'Ares.
Bene, questa conclusione era solo per far capire come spesso i problemi nascano attraverso i media, perché evidentemente c'è chi poi descrive determinate realtà spirituali e religiose in un modo molto negativo. Allora è da capire che una mamma e un papà, ascoltando questo, pensino che il proprio figlio è in grave pericolo e quindi cerchino di trovare il modo di risolvere il problema. Se c'è qualcuno che offre una facile soluzione attraverso, in questo caso, la deprogrammazione, ma ci sono altre soluzioni possibili, i genitori si affidano completamente. Quindi è iniziato anche qui il discorso sui media che facevamo prima, è iniziato tutto da questo, perché se quella trasmissione avesse presentato la Chiesa di Scientology facendo vedere magari il positivo, il negativo, la critica, ma anche la non critica, cioè le persone che come Alessandra ritengono di trovarsi benissimo dentro questa organizzazione, se fosse stata una trasmissione pensata per il rispetto verso la persona, probabilmente tutto questo non sarebbe avvenuto. Grazie Alessandra.